Se non ci toccasse assistere al continuo orrore delle vittime che la fatale vita interiore di quest'uomo miete, se non dovessimo assistere alle devastazioni morali che ne derivano, sarebbe più facile confessare che il fenomeno della sua esistenza ci affascina. E tuttavia non si può evitare di farlo. Tanto peggio per noi, tanto più umiliante per l'impotente Europa di oggi, che egli riesce ad affascinare giocando a fare l'uomo del destino, il dominatore assoluto, e grazie a una catena di circostanze straordinariamente felici, ovvero infelici, dato che fatalmente non scorre acqua che non faccia girare i suoi mulini, passa da una vittoria sul nulla all'altra senza incontrare la minima resistenza. Ammettere tutto questo, anche solo riconoscere i semplici fatti, è già di per sé una sorta di mortificazione morale.
Siamo nel 1939, il cosiddetto Bruder Konflikt, il dissidio col fratello Heinrich, del quale abbiamo parlato nelle prime tre puntate di questa serie, è ormai un lontano ricordo. Le considerazioni di un impolitico sono un inciampo necessario, ma ormai superato e tutto sommato risolto in quella catarsi, in quel monumentale canto d'addio alla vecchia Europa, che è la montagna incantata o la montagna magica, secondo la più recente traduzione italiana. Le simpatie nazionaliste che Thomas Mann ha nutrito durante il primo conflitto mondiale hanno lasciato il posto a una più o meno chiara e convinta adesione alla civiltà, alla civilizzazione democratica, anche se declinata a partire da quel germanesimo che è stato, e malgrado tutto rimarrà sempre, il suo humus vitale e il suo criterio di valutazione. Un cordiale saluto da Mattia Mantovani, Bruder Hitler, fratello Hitler. Così si intitola il saggio che contiene il brano che abbiamo appena ascoltato, il che potrebbe forse apparire sconcertante. Perché fratello Hitler? Il titolo è presto spiegato. Thomas Mann pubblica questo saggio nel marzo 1939, pochi mesi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e fornisce una lettura davvero illuminante del nazionalismo tedesco che viene interpretato in chiave apertamente decadente come una semplificazione e come una barbarie romantica, come un perverso tentativo di sottrarsi alla riflessione e alla ragione. Ecco il perché del fratello Hitler, perché Hitler, secondo Thomas Mann, costituisce la massima e delirante espressione di un percorso di decadenza che lo stesso Mann aveva già rappresentato 30 anni prima nel Tod in Venedig, nella morte a Venezia. Ascoltiamo ad esempio quest'altro brano particolarmente rivelatore.
Quel tipo è una catastrofe, ma ciò non ci impedisce di trovarne interessante il carattere e il destino. Le circostanze vogliono che il risentimento impenetrabile, la sete di vendetta che corrode profondamente quest'uomo incapace, inetto, 10 volte fallito, indolentissimo, buono solo per gli ospizi e inadatto a qualunque lavoro, artistoide respinto che tira a campare, si leghino al senso di inferiorità molto meno legittimo di un popolo vinto, che, reduce dalla sua sconfitta, non riesce a ritrovare la via giusta e pensa soltanto a restaurare il suo onore.
Se ripensiamo a ciò che lo stesso Mann aveva scritto 2 decenni prima, nelle considerazioni di un impolitico, possiamo capire fino a che punto abbia cambiato idea, ma anche fino a che punto sia stato proprio il nazionalismo, poi abbandonato, a permettergli di inquadrare con tanta precisione la situazione tedesca alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Hitler è un mostruoso prodotto della decadenza, è un fratello sgradevole di cui vergognarsi, dice Thomas Mann, uno che dà sui nervi, un parente piuttosto scomodo. Alcuni mesi dopo la pubblicazione di questo saggio avrà inizio la guerra che segnerà la fine della vecchia Europa. E anche in questo caso l'ex nazionalista Thomas Mann si rivelerà profetico e davvero lungimirante, ma ne parleremo nella puntata di domani. Per oggi ci salutiamo ascoltando un altro passo davvero fondamentale di fratello Hitler. Mattia Mantovani vi ringrazia per l'ascolto e vi augura buon proseguimento con i programmi di Rete 2.
Quest'uomo sta per assoggettare l'Europa e Dio solo sa, forse anche il mondo intero. Tutto ciò è assolutamente unico e per le sue dimensioni nuovo e impressionante. Non si può fare a meno di nutrire nei confronti di questa figura una certa disperata ammirazione. In tutto questo sono riconoscibili aspetti fiabeschi, ancorché deturpati. Il motivo del deturpamento e della decadenza ha un ruolo significativo nella vita dell'Europa contemporanea. Il rogo di Brunilde diventa una siepe di rose e lei sorride al bacio dell'eroe Sigfrido che la risveglia. Destati, Germania. È rivoltante, ma è così.